ringraziare prima di tutto la professoressa Sciutto per questo invito. È un'occasione di riflessione, è un'occasione di incontro anche con gli studenti, perché come voi sapete l'università è stata una parte importante della mia vita, ma è anche un'occasione per rivedere i visi di amici di una vita, e quindi sono molto molto grato alla lettera. Desidero rivolgere anche un saluto alle autorità civili e militari qui in sala. Per oltre due secoli, il miglioramento del tenore di vita è stato alimentato da successive ondate di progresso tecnologico. Alla fine del XVIII secolo, le macchine a vapore spinsero la rivoluzione industriale britannica. Nel XIX secolo, l'elettrificazione trasformò profondamente l'industria e la vita domestica. All'inizio del XX secolo, il processo Haber-Bosch estrasse, come si diceva, fertilizzanti dall'aria, sostenendo un boom demografico. Più tardi il container rivoluzionò il commercio globale, comprimendo drasticamente i costi di trasporto. Oggi la tecnologia rimane il principale motore della prosperità, ma con due sfumature cruciali. Primo, le economie avanzate non possono più fare affidamento soltanto sul lavoro e sul capitale per sostenere la crescita con il tempo, rendendo la tecnologia semmai ancora più centrale per la prosperità futura. Le nostre popolazioni stanno invecchiando e gran parte delle infrastrutture fisiche risale a decenni fa. Come mostrò un famoso premio Nobel di economia, Robert Solow, a metà degli anni 50 del secolo scorso, una volta raggiunto questo stadio di sviluppo, la crescita dipende in misura schiacciante dalla produttività, che in pratica significa nuove tecnologie e diffusione di nuove idee. Esiste un'illusione seducente secondo cui la crescita sarebbe meno essenziale una volta raggiunto un alto livello di sviluppo. Il calo della popolazione potrebbe consentire un aumento del benessere anche se l'economia è distante. Ma questo non è vero in generale, e in particolare per i paesi che si trascinano un alto livello di debito. Ciò che conta per la sostenibilità del debito è la dimensione complessiva dell'economia. Se l'economia smette di crescere mentre gli interessi continuano a maturare, il rapporto tra debito e prodotto aumenterà fino a diventare insostenibile. A quel punto i governi sono costretti a scelte dolorose tra le loro ambizioni fondamentali, tra pensioni e difesa, tra preservare il modello sociale e finanziare la transizione verde. Inoltre la crescita è essenziale per affrontare le nuove esigenze sociali, politiche, economiche, di sicurezza che si presentano continuamente a uno Stato. Seconda sfumatura, il ritmo stesso del cambiamento tecnologico sta accelerando. Resta aperta la domanda se le innovazioni di oggi eguaglieranno il potere trasformativo di quelle del passato. Ma ciò che determina la rapidità del loro impatto economico è la velocità con cui si diffondono nella società. E su questa dimensione il mondo è entrato in un territorio inesplorato. La rivoluzione industriale si dispiegò nell'arco di 8 decenni. L'elettrificazione impiegò circa 30 anni per diffondersi nelle economie del mondo. Per contro, ChatGPT è stato lanciato nel novembre 2022 e nel giro di pochi anni gli investimenti globali nelle infrastrutture di intelligenza artificiale è previsto raggiungano diverse migliaia di miliardi di dollari. L'intelligenza artificiale può essere solo uno strumento, come si dice spesso, ma ciò che la rende eccezionale è la sua capacità di diffondersi nell'economia in tempi molto più rapidi rispetto alle precedenti rivoluzioni tecnologiche. Quindi la divergenza tra i paesi che abbracciano l'innovazione e quelli che esitano si allargherà sensibilmente e rapidamente negli anni a venire. È per questo che l'Europa vive oggi un momento di verità. Negli ultimi 20 anni siamo passati dall'essere un continente che accoglieva le nuove tecnologie, riducendo il divario con gli Stati Uniti, a uno che ha progressivamente eretto barriere all'innovazione e alla sua adozione. Lo abbiamo già visto nella prima fase della rivoluzione digitale, quando la crescita della produttività europea è scesa a circa la metà del ritmo statunitense e quasi tutta la divergenza è emersa dal settore tecnologico. Ora questo schema si ripete con la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo scorso anno gli Stati Uniti hanno prodotto 40 grandi modelli fondamentali, la Cina 15, l'Unione Europea solo 3. E lo stesso schema si osserva in molte altre tecnologie di frontiera, dalla biotecnologia ai materiali avanzati fino alla fusione nucleare, dove numerose innovazioni significative e investimenti privati avvengono al di fuori dell'Europa. Se non colmiamo questo divario e non adotteremo queste tecnologie su larga scala, l'Europa rischia un futuro di stagnazione con tutte le sue conseguenze. Considerato il profilo demografico, se l'Unione Europea mantenesse semplicemente il tasso medio di crescita della produttività dell'ultimo decennio, tra 25 anni l'economia avrebbe di fatto la stessa dimensione di oggi. Per decidere come reagire, dobbiamo innanzitutto avere una visione chiara di ciò che questa nuova ondata tecnologica, soprattutto l'intelligenza artificiale, offre davvero. Trovarsi sull'orlo di una nuova rivoluzione tecnologica comporta inevitabilmente grande incertezza. Una valutazione lucida dell'intelligenza artificiale deve riconoscere sia i rischi legittimi sia i potenziali benefici significativi. Stime credibili suggeriscono che l'intelligenza artificiale potrebbe innalzare in modo sostanziale il percorso di crescita dell'economia avanzata. Se la diffusione dell'IA ricalcasse il boom digitale statunitense della fine degli anni 90, la crescita della produttività potrebbe essere più alta di circa di poco meno di un punto percentuale, 0,8 all'anno. Se seguisse la diffusione dell'elettrificazione negli anni 20, il miglioramento potrebbe avvicinarsi a 1,3 punti. Anche la parte bassa di queste stime rappresenterebbe l'accelerazione più significativa che l'Europa abbia visto da decenni. Ma a fronte di questo potenziale esiste un rischio reale di sostituzione del lavoro, aumento delle disuguaglianze e altri danni per la società, quali frodi, violazione della privacy. La storia economica indica che la disoccupazione di massa non è l'esito più probabile. Le precedenti rivoluzioni tecnologiche non hanno generato perdite occupazionali permanenti. Nel tempo sono nate nuove professioni, industrie e fonti di domanda. Ma la transizione raramente è lineare, come ricordava l'attrice un attimo fa. La discontinuità colpisce in modo diseguale. Alcuni lavoratori, mansioni e territori sopportano l'onere della sostituzione, mentre altri beneficiano in misura sproporzionata. E se le AI rafforzasse dinamiche di mercato del tipo in cui il vincitore si appropria di gran parte dei benefici, il winner takes most, la distribuzione dei guadagni potrebbe diventare ancora più bilanciata. Vi sono tuttavia due elementi importanti. Primo, la velocità e l'ampiezza della sostituzione del lavoro sono determinate solo dalla tecnologia, ma dalle politiche che vengono adottate dai governi. Dipenderà dalle scelte che questi faranno se la prosperità creata con l'intelligenza artificiale verrà condivisa con tutti i lavoratori oppure, come sta avvenendo attualmente, affluirà solo ad alcuni. Il rischio di sostituzione è proporzionale alla rapidità con cui le imprese possono adottare nuove tecnologie. Un fattore a sua volta influenzato dalla politica, dalla regolazione, dalla connettività digitale, dal costo dell'energia e dalla flessibilità del mercato del lavoro. Allo stesso modo, la capacità dei lavoratori di spostarsi verso nuovi ruoli dipende dai sistemi educativi, dai programmi di formazione, dalla capacità delle società di riqualificare rapidamente la forza lavoro. Secondo l'OCSE, la maggior parte dei lavoratori esposti all'intelligenza artificiale non avrà bisogno di competenze tecniche specialistiche per trarne benefici. Le competenze più richieste nelle professioni maggiormente esposte saranno legate alla gestione e all'ambito aziendale, abilità che milioni di persone possono acquisire con un supporto adeguato. Ciò che spesso è assente nelle discussioni sul tema è la considerazione di quanto queste tecnologie possano aiutare a ridurre alcune delle disuguaglianze che più incidono sulla vita quotidiana delle persone. Prendiamo la sanità. Le differenze nei tempi di attesa per un intervento o nella rapidità con cui una persona viene visitata al pronto soccorso influenzano direttamente la percezione che le persone hanno di equità del sistema in cui vivono. E tuttavia la tecnologia sta già contribuendo a ridurre questi divari. Uno studio negli Stati Uniti riporta che strumenti di triage e gestione dei flussi basati sull'intelligenza artificiale hanno ridotto i tempi di attesa in pronto soccorso di oltre il 55%, portando al risparmio di circa 200 ore uomo al mese da destinare all'assistenza dei pazienti. E nella diagnostica delle immagini, altri studi suggeriscono che priorità basate sull'intelligenza artificiale potrebbero ridurre i tempi medi di reinterpretazione dei casi più urgenti da circa 10-11 giorni a circa 3, consentendo diagnosi molto più rapide e un servizio esteso a un maggior numero di pazienti. Ma la diseguaglianza è presente in maniera anche importante nel campo dell'istruzione. Oggi una parte significativa dei risultati educativi dipende dal caso, dall'incontro con l'insegnante giusto al momento giusto, dal riconoscimento di un talento, dalla guida verso percorsi in cui uno studente può esprimersi al meglio. Ora, l'intelligenza artificiale ha il potenziale per ridurre questa componente casuale. I sistemi di tutoraggio personalizzato possono adattarsi al ritmo e alle esigenze di ogni studente, offrendo in linea di principio a ogni bambino un accesso a un'istruzione di alta qualità. Uno studio recente mostra che gli studenti che utilizzano tali strumenti migliorano molto la propria performance, passando dal 35esimo al 60esimo percentile. I miglioramenti sono risultati doppi per gli studenti provenienti da contesti svantaggiati. Se sistemi come questi fossero adottati su larga scala nei sistemi pubblici di sanità e di istruzione in Europa, genererebbero benefici sociali immediati. Queste ed altre tecnologie non saneranno le società da tutti i loro guasti, ma possono certamente migliorarne lo stato di salute. Quanto dipenderà in gran parte dalle scelte politiche che ne guideranno la diffusione. Ma giudicare e regolare in anticipo l'intelligenza artificiale richiede di soppesare una vasta gamma di possibili esiti economici, sociali, etici, in una situazione in cui la stessa tecnologia si evolve con rapidità. Se c'è un filo conduttore nelle difficoltà dell'Europa a tenere il passo con il cambiamento tecnologico, è la nostra incapacità di gestire questo tipo di incertezza radicale. Per ragioni storiche e culturali l'Europa ha spesso adottato un approccio improntato innanzitutto alla cautela, radicato nel principio di precauzione. L'idea è che quando i rischi di una tecnologia nuova sono incerti, l'opzione più sicura sia rallentare o limitarne l'adozione. Questo metodo può essere appropriato in ambiti chiaramente delimitati, come per esempio in alcuni settori della tutela ambientale, ma è inadeguato per tecnologie digitali ad uso generale come l'intelligenza artificiale, dove l'ampiezza e la variabilità degli esiti potenziali è enormemente maggiore. In tali contesti i regolatori devono inevitabilmente formulare giudizi ex ante, assegnando pesi a rischi e benefici prima che i fatti siano completamente noti. Semplicemente lasciare che nuove tecnologie si diffondano senza controllo, come per esempio è successo con i social media, non è un'alternativa responsabile. Ma bloccare il potenziale positivo prima ancora che possa emergere è altrettanto sbagliato. Una politica efficace in condizioni di incertezza richiede adattabilità, la capacità di rivedere le ipotesi, riequilibrare quei pesi, adeguare rapidamente le regole man mano che emergono evidenze concrete sui rischi e i benefici. Ed è qui che l'Europa si è inceppata. Abbiamo trattato valutazioni iniziali e provvisorie come se fossero dottrina consolidata, inserendole in leggi estremamente difficili da modificare una volta che il mondo cambia. Perdiamo quello che viene chiamato in inglese GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, varato nel 2016, ha attribuito un peso molto elevato alla privacy rispetto all'innovazione. Ma l'equilibrio individuato nel 2016 continua ancora a vincolarci nel 2025, anche se la frontiera tecnologica è avanzata molto più rapidamente nel quadro regolatorio e i costi economici di questo approccio sono sempre più evidenti. Studi mostrano che questo regolamento ha penalizzato soprattutto le piccole imprese tecnologiche europee, che sono le nostre imprese. Noi non abbiamo delle grandi imprese come Google o Amazon. Ne ha diminuiti i profitti, ha aumentato il costo dei dati di circa il 20% rispetto ai concorrenti statunitensi e ha ridotto gli investimenti in venture capital nel settore tecnologico europeo di circa un quarto. È come se alla prima scossa elettrica i nostri antenati avessero deciso di limitare l'elettricità stessa, invece di progettare impianti e standard di sicurezza che consentissero alla società di sfruttarne il potenziale trasformativo. E tuttavia, nonostante queste condizioni, l'innovazione non è assolutamente scomparsa dall'Europa. Secondo molti indicatori di produzione scientifica, le istituzioni europee nel loro insieme eguagliano e in alcuni settori superano il volume della ricerca statunitense. Nelle richieste di brevetto internazionali, l'Europa rappresenta circa un quinto delle richieste globali, leggermente più del Nord America, anche se molto indietro rispetto all'Asia. Questa università genera più attività brevettuale di qualsiasi altra in Italia. Ma alcune delle regole che ci siamo dati ostacolano la fase successiva dell'innovazione, soprattutto per le imprese giovani, che non dispongono delle risorse necessarie per affrontare la complessità giuridica e la frammentazione dei mercati dei 27 Paesi membri. Gli europei che vogliono muoversi rapidamente e che comprendono l'eccezionale velocità dei cicli di innovazione di oggi vanno dunque all'estero per costruire e crescere. Oggi quasi 2/3 delle start-up europee si espandono negli Stati Uniti già nella fase pre-avviamento e avviamento, rispetto a circa 1/3 5 anni fa. Quindi il flusso di imprese che si trasferisce negli Stati Uniti è un meno. Il primo passo per riportare l'Europa sulla strada dell'innovazione è quindi cambiare questa cultura della precauzione, ridurre l'onere della prova che imponiamo alle nuove tecnologie e attribuire al potenziale dell'intelligenza artificiale lo stesso peso che attribuiamo ai suoi rischi. Ma soprattutto occorre agilità nel saper riconoscere quando la regolamentazione è stata resa obsoleta dagli sviluppi della tecnologia e cambiata rapidamente. La buona notizia è che questo cambiamento è già iniziato. Il rapporto sulla competitività europea pubblicato lo scorso anno ha analizzato in profondità le barriere strutturali che impediscono all'innovazione di radicarsi in Europa, evidenziando le cause della nostra perdita di posizione nei settori tecnologicamente chiari. Oggi molti leader europei condividono questa diagnosi. Sempre più riconoscono che ben lontani dal definire uno standard d'oro globale nella regolazione della tecnologia, abbiamo spinto l'innovazione altrove e accresciuto la nostra dipendenza da chi guida lo sviluppo. Di conseguenza la Commissione europea ha iniziato a rivedere alcune delle normative più controverse, con l'obiettivo di ripristinare un migliore equilibrio. Ad esempio, con il prossimo pacchetto Digital Omnibus propone una definizione più flessibile di dato personale per l'addestramento dei modelli e ha rinviato alcune delle disposizioni più severe relative ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Ma questo è solo l'inizio. Anche se l'Europa eliminasse tutte le norme che hanno frenato l'innovazione, questo da solo non chiuderebbe il divario. La domanda decisiva è: cosa faremo con la libertà che riconquisteremo? La ricerca mostra che i sistemi di innovazione più efficaci hanno in comune alcune caratteristiche fondamentali. Le istituzioni pubbliche svolgono un ruolo centrale finanziando la ricerca di base in aree in cui gli incentivi privati sono deboli, facendo scelte rischiose e coraggiose. Questo è quello che deve fare l'istituzione pubblica, puntando su idee che hanno però un alto potenziale di rendimento. Le università e gli istituti di ricerca a loro volta utilizzano quei finanziamenti per conseguire progressi scientifici, portando dei concetti nuovi fino alla loro applicazione concreta. L'impresa privata porta poi queste idee al traguardo finale, ne amplia la dimensione, le commercializza, le traduce in guadagni di produttività. Si pensa spesso che il motore di questo ciclo sia il settore della difesa, il famoso modello DARPA, ma negli Stati Uniti sono le agenzie scientifiche civili, come il National Institutes of Health e la National Science Foundation, i cui finanziamenti risultano maggiormente correlati ai miglioramenti di produttività nel medio periodo. I brevetti collegati a questi finanziamenti pubblici rappresentano solo il 2% del totale, ma spiegano circa il 20% dell'incremento della produttività. L'Europa ha tutto il potenziale per raggiungere risultati analoghi. Il sistema universitario europeo offre un'istruzione di alta qualità a un grandissimo numero di studenti, ma stenta ad affermarsi tra i leader della ricerca a livello mondiale, dove primeggiano Cina e Stati Uniti. Ma veramente il ranking di Nature del 2025 su 10 università, le prime 10 del mondo, 8 sono cinesi. Una è europea, il Max Planck, un centro di ricerca, e una è l'altra è Harvard. Quindi anche gli Stati Uniti ormai sono stati superati dalla Cina. Dovremmo abbandonare quindi il nostro modello che offre questa istruzione di alta qualità a un numero grandissimo di studenti, ma dovremmo però effettuare alcuni interventi efficaci. L'Europa non difetta di finanziamenti per la ricerca rispetto ad altre regioni. La spesa pubblica in ricerca e sviluppo nell'Unione Europea in percentuale del prodotto è paragonabile a quella degli Stati Uniti. Il problema è che solo il 10% di questa spesa avviene a livello europeo, dove potrebbe essere destinata a grandi programmi di trasformazione di dirompente. Quindi un miglior coordinamento è essenziale per avvicinarsi alla frontiera. Per questo il rapporto sulla competitività europea ha proposto il raddoppio del bilancio per la ricerca fondamentale attraverso lo European Research Council, raccomandazione che la Commissione europea ha inserito nella sua proposta di bilancio. Secondo, in Europa abbiamo politecnici universitari eccellenti, come la vostra università, ma dobbiamo fare in modo che dispongano delle risorse necessarie per condurre ricerche a livello mondiale e per attrarre i migliori talenti. L'Unione Europea destina una quota più elevata dei fondi pubblici per ricerca e sviluppo all'istruzione, superiore rispetto agli Stati Uniti, il 56% contro il 32%. Ma le università statunitensi dispongono comunque di budget di ricerca complessivi molto più alti, grazie alla combinazione di finanziamenti pubblici ma anche di ingenti dotazioni private e filantropiche. In Europa anche le università più grandi dispongono di budget di ricerca pari a qualche centinaio di milioni di euro, mentre negli Stati Uniti alcune singole istituzioni investono oltre 3 miliardi di dollari l'anno in ricerca e sviluppo e circa 30 università superano la soglia del miliardo. La differenza è strutturale. Negli Stati Uniti i donatori privati hanno forti incentivi, riconoscimento pubblico tramite cattedre e laboratori dedicati e cospicue detrazioni fiscali. In Europa, invece, le università spesso mancano della stessa flessibilità nella raccolta di fondi. In molti paesi le donazioni non sono pienamente deducibili e le istituzioni accademiche affrontano vincoli nell'utilizzo dei fondi privati, soprattutto per offrire retribuzioni competitive ai migliori ricercatori. Rendere le università più autonome nella raccolta e nell'utilizzazione dei fondi, sostenere il finanziamento privato a favore delle università e dei centri di ricerca pubblici, concentrando le risorse per creare veri centri di eccellenza, è essenziale se l'Europa vuole competere a livello mondiale. Il rapporto sulla competitività europea ha proposto l'istituzione di un programma per favorire l'emergere di istituzioni di ricerca di livello mondiale, un ERC per le istituzioni. Come ha recentemente osservato il presidente dell'IRC, l'Europa potrebbe diventare un rifugio per i ricercatori statunitensi che oggi affrontano restrizioni sui finanziamenti e sulla libertà accademica, ma soltanto se creeremo le condizioni per entrare. Terza indicazione: esiste un enorme margine per migliorare la commercializzazione della ricerca di base. Sebbene le università europee generino un ampio volume di brevetti, solo un terzo di queste invenzioni viene effettivamente commercializzato. Questo divario deriva da varie debolezze strutturali, regole poco chiare sulla proprietà intellettuale, scarsa integrazione in cluster dove start-up, grandi imprese, venture capital possono rafforzarsi reciprocamente, e barriere che rendono difficile la crescita delle imprese più giovani. Chiarire la proprietà intellettuale, consentire a fondi pensioni assicurativi di investire nel venture capital, creare un autentico 28esimo regime per le imprese innovative, rafforzerebbe in modo significativo l'ecosistema europeo dell'innovazione. Una riforma chiave sarebbe una versione europea del Bay Dole Act, approvato negli Stati Uniti nel 1980, che consentì all'università di possedere e concedere licenze a invenzioni derivanti da ricerca finanziata con fondi federali. Nei due decenni successivi la frequentazione universitaria negli Stati Uniti aumentò di circa 10 volte e nacquero migliaia di imprese provenienti dalle università. Alcuni paesi europei come la Germania e la Danimarca si sono dotati di strumenti analoghi, ma disporre di un quadro europeo potrebbe accelerare la commercializzazione della ricerca, specialmente in vista degli interventi di completamento del mercato unico. Queste riforme sarebbero particolarmente efficaci qui in Italia, dove il tessuto imprenditoriale è molto più dinamico di quanto suggeriscano alcuni stereotipi. Tra i paesi europei che ospitano il maggior numero di imprese con i più alti tassi di crescita annua dell'ultimo decennio, l'Italia è al primo posto con 65 imprese e Milano è al terzo posto fra tutte le città europee con 11 imprese ad alta crescita. Nessuna di queste riforme richiede ingenti nuove spese, richiedono coordinamento, focalizzazione e fiducia nei nostri scienziati e nei nostri imprenditori. Una parola agli studenti. Mentre iniziate il vostro percorso universitario, è naturale chiedersi quale sarà il vostro ruolo come scienziati e innovatori di domani in questa trasformazione. Avete la fortuna e il talento di iniziare la vostra carriera al centro di una rivoluzione tecnologica. Questo vi pone in una buona posizione per affrontare l'incertezza che inevitabilmente l'accompagna. Ma vi incoraggio a non considerare l'incertezza come qualcosa da evitare. Anche all'interno della tecnologia
alcune categorie professionali, per esempio le posizioni più giovani nell'holding di settori esposti all'intelligenza artificiale, stanno cambiando rapidamente. In un mondo così, il percorso più sicuro non è quello più prevedibile. Sarà quello, e solo quello, che vi rende produttori di idee, che vi dà la libertà di adattarvi mentre la tecnologia evolve. Questo percorso passa anche attraverso l'imprenditorialità. Vi invito inoltre a riflettere su come possiate contribuire a rendere il vostro paese e il vostro continente un luogo in cui l'innovazione possa prosperare di nuovo. Siete già stati formati da una società che ha investito in voi, da famiglie che vi hanno sostenuto, da insegnanti che vi hanno stimolato e da istituzioni pubbliche che vi hanno dato l'opportunità di apprendere e sviluppare i vostri talenti. È un debito di gratitudine che tutti portiamo con noi. Ripagare questo debito non significa che dobbiate tutti rimanere in Italia o in Europa. La tecnologia è globale, il talento va dove ha le migliori opportunità, ma non rinunciate a costruire qui. Pretendete di avere le stesse condizioni che permettono ai vostri coetanei di aver successo in altre parti del mondo. Combattete gli interessi costituiti che vi opprimono, che ci opprimono. I vostri successi cambieranno la politica più di qualunque discorso o rapporto. Costringeranno regole e istituzioni a cambiare. L'Europa tornerà a essere un magnete per capitale e talento. La voce di chi vuole che l'Europa si rinnovi suonerà sempre più forte. Nel nostro tempo questo è ciò che significa servire il proprio paese. Quando incontro giovani scienziati e imprenditori in tutta Europa, vedo questo nuovo